Il Consiglio europeo discuterà più diffusamente oggi di Ucraina, ragionando tra le divisioni su Eurobond e utilizzo degli asset russi per finanziarla. Da Pechino si fa sapere che la Cina considera l'obiettivo della pace nell'area il più urgente, mentre 36 jet militari, il numero più alto dall'inizio dell'anno, sorvola l'area intorno a Taiwan. Europa che intanto trova l'accordo su una dichiarazione per chiedere una pausa umanitaria immediata a Gaza, mentre ci sarà il voto nelle prossime ore al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla proposta americana. L'Italia dibatte ancora della commissione d'accesso per il comune di Bari, delle tensioni nelle università e poco altro. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Ave o Simone, dacci oggi la nostra incazzatura quotidiana.
Simone Spezia.
Ma noi ci siamo domani?
No.
Almeno c'è l'auricella, va?
No. Oh, amiche e amici miei, sapevamo che sarebbe successo a un certo punto, era inevitabile. In quell'inferno quotidiano che sono le chat WhatsApp dei genitori, si doveva arrivare in qualche luogo, in qualche punto, ad una rissa, ed è avvenuto a Scampia, dove sette mamme se le sono date di santa ragione. C'era una questione complessa, dovevano essere presenti due genitori ogni giorno, una ha cambiato la turnazione senza dirlo alle altre ed è partito il delirio, hanno iniziato a litigare sulla chat e tutto poi è finito davanti alla scuola di infanzia, all'asilo dei figli. E giù cartoni. Poi sono scappate via, identificate dalle forze dell'ordine da una telecamera posta nella telecamera di sicurezza di un negozio. E allora datemi il vostro supporto, raccontatemi di quest'inferno questa mattina. Lo fa meravigliosamente, così è venerdì, la pigliamo un po' più leggera, si fa per dire, e sfoghiamoci un po' tutti di questa cosa che tutti i genitori hanno subito. Veronica Cursi ne scrive meravigliosamente sul Messaggero, citando cose raccolte in giro. Domani a pranzo c'è il grana, qualcuno di voi sa quanti mesi di stagionatura ha? Se piove come la vesto, qualcuno di voi ha visto le previsioni del tempo? Ma guardatele da sola, no?
Andiamo bene, proprio bene.
Da strumento utile, potenzialmente utile, a scatenatore di risse, di scontri feroci. Dove poi, guardate, ci stavo pensando questa mattina, secondo me è anche il luogo dal quale poi parte quel modello che arriva anche alla violenza e al confronto duro nei confronti degli insegnanti, perché è il luogo nel quale ci si monta, no? E allora quella professoressa non insegna bene, dà male i compiti, spiega male ai ragazzi, e allora quell'altra risponde o quell'altro risponde: ah sì, è vero, ah mio figlio non riesce. E così arriva quello che sbarella, va dal professore e ci si confronta o con le mani o con gli insulti. Dice un ascoltatore chat, Paolo, chat genitori unilaterali, i genitori possono solo leggere. Però queste sono le chat informali, caro Paolo, non sono quelle della scuola, create dalla scuola, sono quelle informali, quelle dei genitori, che diventano luogo di discussione, luogo di dibattito, di confronto, di scontro. Va bene, insieme a questa vicenda forse la storia più divertente che potrete leggere oggi sui giornali è la seguente, la trovate sul Libero a pagina 15. Allora, un gruppo di anarchici è entrato nelle scorse ore in azione a Malpensa, forse qualcuno l'avrà letto, all'aeroporto di Malpensa, per cercare di bloccare un aereo. Era un aereo nel quale era caricata un 31enne con 13 condanne all'attivo, di cui 9 passate in giudicato tra stupro di gruppo, rapine e furti, straniero, di origine straniera. I militanti della rete No CPR avevano già tentato di liberarlo a fine febbraio assaltando una volante della polizia davanti alla questura di Torino, ve lo ricorderete. Dunque arrivano questi anarchici a Malpensa, non si sa tra l'altro in quale modo riescano ad entrare in pista, una cosa pericolosissima, e tentano di bloccare quest'aereo da Malpensa. L'aereo partiva da Bologna. È così, è così. Va bene, iniziamo e veniamo alle cose serie, mentre ovviamente aspetto anche delle vostre riflessioni, se volete, perché poi questa è una componente, se volete, più larga e anche culturale del nostro modo di agire quotidiano, sia quanto le chat WhatsApp o di qualsiasi altro tipo, anche Telegram, quello che volete, quanto questi sistemi di chat, che sono una componente della nostra vita quotidiana, sono uno dei luoghi nei quali noi viviamo oggettivamente, perché per chi, come chi vi parla, è convinto che la distinzione tra digitale e reale sia una distinzione fittizia, perché il digitale è un luogo nel quale noi viviamo a tutti gli effetti, nel quale coltiviamo i nostri affetti, coltiviamo le nostre idee, i nostri pensieri, quanto queste chat WhatsApp, questo metodo di comunicare molto rapido, possa essere dannoso anche in quello che facciamo, quello che pensiamo e quello che diciamo, quando non sappiamo gestirlo, naturalmente, perché poi il tema è sempre quello, non è lo strumento, è il come gestisci questo strumento e come sei educato ad utilizzarlo. È una riflessione aperta, perché è uno dei grandi temi del nostro tempo, se volete, ma purtroppo il tema più importante del nostro tempo è in questo momento la sicurezza internazionale, la sicurezza che ha a che fare soprattutto con l'Europa e che ha a che fare soprattutto con la guerra in Ucraina. E qua veniamo appunto alle cose serie. Questo Consiglio europeo, nel quale si è chiusa la prima giornata ieri, oggi si svolgerà la seconda, un Consiglio europeo che ieri si è concluso parlando di Gaza e dell'eventuale incursione di Israele a Rafah, ma con delle conclusioni generiche che possiamo immaginare quali siano. L'Europa chiede una pausa umanitaria immediata che porti ad un cessate il fuoco sostenibile, sollecita il governo israeliano a non intraprendere un'operazione di terra a Rafah, condanna le decisioni del governo israeliano di espandere gli insediamenti illegali nella Cisgiordania occupata, il tutto mentre nuovamente Anthony Blinken e il segretario di Stato americano è in visita nell'area. E poi c'è l'Ucraina, e l'Ucraina è la grande questione aperta. Tra i 27 si dovrebbe aprire il dibattito sulla possibilità di fare debito comune, gli eurobond. E sugli eurobond c'è la classica contrapposizione tra chi chiede solidarietà e i cosiddetti frugali. Questi eurobond dovrebbero servire a sostenere le spese per la difesa. E c'è anche una discussione aperta sulle conclusioni, la bozza di conclusioni del Consiglio europeo, ne abbiamo già parlato ieri ed è degno di questo ovviamente di aprire una riflessione, bozza di conclusione nella quale si dice serve un approccio che tenga conto di tutti i rischi. Il Consiglio europeo sottolinea la necessità imperativa di una preparazione militare civile rafforzata, nonché coordinata, una gestione strategica delle crisi nel contesto dell'evoluzione del panorama delle minacce. Una futura strategia di prontezza. Cosa vuol dire questo? Qualcuno l'ha tradotto un po' brutalmente: prepariamoci alla guerra. Messa così è grezza, naturalmente, e forse fatica a darci effettivamente l'idea. L'interpretazione che forse se ne può dare, l'analisi che si può fare su questo testo è fondamentalmente questo. Siamo in una situazione politica particolare. Il prossimo presidente americano potrebbe essere Donald Trump, presidente americano che potrebbe decidere di fatto di isolare il paese. Questo l'abbiamo detto più di una volta, nel senso non partecipare più in maniera così energica ai consessi internazionali, quindi potrebbe disimpegnarsi dall'Ucraina. Questo disimpegno dall'Ucraina richiede una presenza maggiore dell'Europa. Non solo, dato che ci sono dei rischi, e che non vuol dire che la Russia attaccherà necessariamente l'Europa, attaccherà la Finlandia, attaccherà la Moldavia, e però consentitemi di dire che funziona un po' come la questione lungamente dibattuta, ancora aperta e oggetto di inchieste giudiziarie del piano pandemico. Va bene, se vogliamo anche dare una larga maggioranza all'ipotesi sostenuta dai minion di Vladimir Putin, quella secondo la quale Putin non attaccherà mai l'Europa, se anche ci fosse un 10% di possibilità che Putin attacchi un paese NATO, questa ipotesi va tenuta in considerazione. E per essere tenuta in considerazione bisogna essere pronti, tutto sommato. Bisogna dire: signori miei, se succede questa cosa, come il piano pandemico, se succede questa cosa, se c'è una pandemia, non succede la pandemia, non c'è, va bene, però se la pandemia c'è, io devo essere preparato a fronteggiare la pandemia. Dunque, se Vladimir Putin, in quel 10%, 5% di ipotesi, dovesse attaccare un paese europeo, a quel punto l'Europa deve necessariamente essere pronta. Mi sembra una cosa anche abbastanza normale, tutto sommato. Ci si divide ovviamente sui mezzi per pagare tutto questo. Ci sono una serie di gelosie interne ai paesi europei sul mantenimento della loro industria militare e sul fatto che mettere in comune le risorse potrebbe voler dire ovviamente perdere una primazia. Sono le consuete gelosie che ci sono all'interno dei paesi europei, che rischiano però di farci trovare impreparati di fronte alle necessità. Il ministro degli esteri Antonio Tajani:
siamo convintamente europeisti e crediamo che serva una difesa europea per avere una più forte politica estera europea. Quella di Eurobond per la difesa mi pare una buona idea, così come è stata una buona idea farlo per combattere la situazione economica negativa dopo il Covid, così potrebbe essere per rafforzare la nostra posizione. Se ne parlerà, se ne discuterà, ma a me pare una scelta che può andare nella direzione di avere più Europa e non meno Europa, nel modo migliore per proteggerci.
E smettiamola per favore con questa storia: ah, Spezia, vacci tu in guerra, arruolati, perché non è questo il ragionamento. Dai, su, siete, guardi, veramente, lo dico all'ascoltatore, ce ne sono un paio che continuano a scrivere sempre questa cosa. Ragazzi, siete più intelligenti di così, per favore, facciamo un ragionamento un po' più complesso e un po' più serio, un po' più intelligente, un po' meno sloganistico, un po' meno casuale, dai, su, davvero, davvero, io lo so. Dunque, un altro fronte interessante, poco sottolineato in queste ore e che però è un fronte strategico, è la questione delle importazioni di grano. È stato trovato un accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio, lo dico perché abbiamo assistito alle proteste degli agricoltori nelle settimane scorse, che sono state le proteste molto dure. C'è stato un accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio europeo. Per fare cosa? Per estendere il regime di favore di assenza di dazi per importazioni dall'Ucraina, ma con una clausola di salvaguardia. Questa clausola di salvaguardia vuol dire, se i prezzi impazziscono, la Commissione europea può intervenire. se c'è una perturbazione del mercato, la Commissione europea può intervenire e quindi eventualmente bloccare una parte delle importazioni dall'Ucraina. Questa proposta è più chiara secondo, per quanto riguarda una serie di cereali come il mais, l'avena e via dicendo, un po' meno chiara per quanto riguarda il grano. Sul fronte del grano però c'è un altro fronte interessante che ci porta dritti all'Italia ed è una cosa tutto sommato poco nota. L'Europa starebbe per mettere dazi su grano e prodotti agricoli russi e bielorussi, e questi dazi non c'erano fino adesso, cioè erano esclusi questi prodotti dalle sanzioni. Perché? Perché l'obiettivo era evitare appunto che i prezzi impazzissero. Il prezzo di questi prodotti dalla Russia e dalla Bielorussia potrebbe aumentare del 50%. Qual è il fronte interessante? Il fronte interessante è che a fronte anche di una carenza del nostro storico fornitore, che è il Canada, che ha avuto i problemi di siccità, di incendi, come sappiamo perfettamente, e non solo quelli, l'Italia è stata in Europa il paese che maggiormente ha aumentato le importazioni dalla Russia. Non solo, è il paese che maggiormente ha effettuato triangolazioni con altri paesi per importare grano duro, quello che serve per fare la pasta, esattamente dalla Russia. Considerate questo, un 1164% in più se si considerano la Russia, la Turchia, che prima era zero, dalla quale improvvisamente importiamo una quantità di grano duro enorme, e là si sospetta ovviamente la triangolazione, mentre quasi certa è la triangolazione col Kazakistan. È un punto interessante, tra l'altro se ne occupa la puntata del podcast della nostra Rosanna Magnano, Terra Madre, lo trovate su tutte le principali piattaforme, un bel podcast che tratta i temi agricoli e non solo di quelli, in questo caso proprio sul tema della sicurezza, no? Di chi ci approvvigiona da questo lato. Questo mi pare il quadro. Chiudo, no, non abbiamo tempo, ma poi arriviamo in rassegna stampa a tutta la questione rettori, università e via dicendo. Intanto una e Bari, ovviamente, sono le altre due grandi questioni di giornata, si fa per dire, o quelle più al centro del dibattito italiano. Il traffico.
Allora, io stavo guardando, adesso a fine mese cambia l'orario e torniamo un'ora indietro. Ora stavo pensando, ma io comunque il bambino devo portare sempre lo stesso orario, perché se io lo porto un'ora indietro è la scuola.
24 mattino.
Allora, io stavo guardando adesso a fine mese.
No, ti prego, che almeno questo può bastare davvero, grazie.
Ci
piace questo messaggio, va bene. Cambiamo decisamente argomento. Ne abbiamo parlato ieri, ne abbiamo parlato con qualche perplessità, qualche ascoltatore ha fatto una correzione, quindi ci siamo decisi ad andare alla fonte, come è corretto che sia. È la proposta di legge depositata in Commissione Sanità e Affari Sociali della Camera da Fratelli d'Italia e che potrebbe entrare in un decreto legge, che funziona così. I 6 milioni di italiani residenti all'estero potranno accedere alla sanità italiana, ma devono versare un contributo annuale di 1.500 euro, 200 euro in più, 200 euro in meno. Tra i firmatari c'è Andrea Di Giuseppe, deputato di Fratelli d'Italia. Buongiorno Di Giuseppe, benvenuto ai nostri microfoni.
Buongiorno a voi.
Qual è la ratio di questa idea?
Ma guardi, la ratio intanto è per mettere un attimino di ordine. Allora, partiamo dal fatto che la legge che attualmente è in vigore è una legge di circa 30 anni fa ed è una legge che aveva certe logiche. Dunque, la ratio principale è che chi contribuisce con le proprie tasse in Italia al sistema sanitario nazionale ovviamente ha diritto. Chi non lo fa, non lo ha. La sua geolocalizzazione. Mi spiego meglio. Il pensionato che paga già le tasse in Italia alla fonte, oggi, se risiede all'estero, non ha diritto alla tessera sanitaria. Con questa proposta di legge non sarà più così, cioè il pensionato che paga le tasse alla fonte in Italia potrà accedere senza il ticket, cioè senza questi ipotetici 1500 euro all'accesso alla tessera sanitaria.
Invece lei dice chi le paga fuori, chi le paga fuori queste tasse?
È fuori, certo, chi invece è fuori in maniera stabile e non contribuisce al sistema sanitario. Diciamo che con l'Istat, il paziente italiano, dati Istat, costa circa 3.000 euro. Abbiamo pensato di circa una metà, perché poi non è che il paziente estero usa l'assistenza sanitaria come quello italiano. Quindi l'idea è quella di utilizzare una razza.
Senta Di Giuseppe, ma quanto è diffuso il fenomeno di italiani che vivono all'estero e poi vengono a curarsi in Italia?
Ci sono parecchie situazioni. Allora, intanto c'è da dire questo: che gli italiani residenti all'estero stabilmente non sono 6 milioni, ma sono circa il doppio. Il doppio perché non si iscrivono all'area? Perché sostanzialmente hanno la paura di perdere la tessera sanitaria. Quindi lei capisce che il fenomeno non è solamente un fenomeno in entrata e che mette ordine, ma è anche un fenomeno di contenimento dei costi che non vengono sostenuti.
Di fatto, allora, mi scusi Giuseppe, giusto per chiarire per chi non sa queste cose, di fatto queste persone risiedono all'estero, il paese nel quale risiedono lo sa che loro sono residenti all'estero, certo, e quindi pagano le tasse là, ma l'Italia non lo sa, cioè non lo comunicano al nostro paese in sostanza.
Risiedono al comune di residenza ultima, diciamo, sì, no? senza comunicarlo, quindi loro hanno la tessera sanitaria. Capisce che questo ha dei costi per il sistema sanitario italiano abbastanza ampi, in negativo, ma non si iscrivono però per la paura di perdere la tessera sanitaria. Perché questo? Le spiego. Perché ci sono due grosse fasce. Una lo fa perché vive in condizioni, cioè vive in paesi dove la sanità è abbastanza, diciamo, messa male, molto messa male, e quindi per patologie gravi, non certamente l'italiano all'estero non viene in Italia per farsi il check-up o per andare al pronto soccorso, per patologie gravi chiaramente torna in Italia. Oppure, come in Nord America, è talmente costosa la sanità dal punto di vista privato che certamente sempre per patologie gravi torna in Italia. Quindi non è che utilizza la sanità, la utilizza in maniera, diciamo, in emergenza, no? questa sanità, anche per un problema strettamente logistico, insomma. Quindi questa legge metterebbe intanto a posto il numero degli italiani all'estero. Lei vedrà che quando passerà questa legge magicamente si dirà che gli italiani all'estero stanno andando via dall'Italia. Non è così, stanno già fuori. Cioè il dato che noi oggi abbiamo è un dato assolutamente sottostimato.
Senta, e questo vale anche per i paesi europei, dove immagino invece che la condizione di collaborazione
i paesi europei
appunto
hanno
è diversa, no?
Certo, sì, è diversa, ci sono già degli accordi, ma ripeto, si parla molto, è focalizzata soprattutto sui paesi extraeuropei, quindi tutto ciò che non riguarda l'Europa. Poi dopo chiaramente in Europa ci sono tutta una serie di accordi, ma che oggi già escludono per esempio Svizzera e Regno Unito, quindi insomma, dove gli italiani del Regno Unito per esempio sono...
Senta, ma cioè, c'è una cosa che non ho capito, mi scusi, ma uno come fa a pescarli, mettiamola così, nel senso che questa persona viene, si presenta sostanzialmente in un ospedale, per così dire, come un cittadino italiano, e noi non è iscritto all'AIRE, quindi non sappiamo che è residente all'estero, cioè come funziona, come faccio a fargli pagare l'obolo?
Guardi, beh, intanto noi nella scorsa finanziaria, allora intanto parliamoci, è scritto in un periodo di legge, quindi questo già di per sé dovrebbe, dato che la scorsa finanziaria noi abbiamo inserito una multa di circa 1500 euro all'anno per le persone che non si iscrivono all'AIRE e che si trovano. Ci sono due modi. Allora, il modo principale dovrebbero essere i comuni di residenza che fanno dei controlli, perché chiaramente sono i comuni di residenza che diciamo appongono l'iscrizione AIRE, quindi lo tolgono dalle proprie liste e c'è questa lista AIRE. E poi semplicemente fino a un anno fa che cosa succedeva? Che nei consolati e nelle ambasciate, anche se non eri iscritto AIRE, potevi avere accesso a una serie di servizi, per esempio documenti notarili, eccetera eccetera. Da adesso in poi solamente gli iscritti AIRE potranno avere accesso a questo tipo di servizi nei consolati e nelle ambasciate. Quindi che cosa succederà? che quando arriverà un non iscritto area al consolato dell'ambasciata, la prima cosa che l'addetto farà è controllare immediatamente le liste. Se non è iscritto, lo si iscrive d'ufficio.
Ok.
Cioè, non c'è più una domanda. Lei si vuole iscrivere? No, no. Lo si scrive d'ufficio.
E questo dovrebbe far emergere i sommersi, viene da dire. E, e a questi, nel momento nel quale dovessero arrivare in Italia e chiedere una cura sanitaria, si fa pagare questo obolo da quantificare, in sostanza.
Non è che si fa pagare quando arriva in Italia, e questo è il vero punto. È il fatto che si può pagare questi 1500 euro all'anno direttamente all'ambasciata, al consolato, eccetera, e si avrà diritto, come se fosse una regione, un'altra regione d'Italia.
Come se fosse un'assicurazione sanitaria, in sostanza, per potersi curare in Italia. La dico un po' grezza, però mi sembra di aver capito che è così. Allora, noi dobbiamo veramente chiudere. La ringrazio, Andrea Di Giuseppe, deputato dei Fratelli d'Italia. Vedremo poi se ovviamente andrà in porto questa proposta. Ci fermiamo, c'è il GR, ci risentiamo subito dopo.